Allora, per introdurci al testo di stasera, passiamo attraverso il libro di Isaia, il profeta Isaia, lì nel capitolo 43, dal versetto 1 al versetto 7. È un annuncio di liberazione, un annuncio di liberazione che nella scrittura, nel linguaggio, specialmente nel cosiddetto secondo Isaia, assume il linguaggio del riscatto, il linguaggio di chi riesce a stare di fronte a un forte e ad essere capace di riscattare il debole. Vediamo come questo è poi un brano che la comunità cristiana ha anche letto e riletto, proprio alla luce della passione e della Pasqua di Gesù. Isaia 43, 1, 7. Cominciamo alla mia destra con il primo coro. Ora, così dice il Signore, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare.
Poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita.
Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente farò venire la tua stirpe, dall'Occidente io ti radunerò.
Dirò al settentrione restituisci, e al mezzogiorno non trattenere. Fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra.
Quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e formato e anche compiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, prendiamo allora il testo del Vangelo secondo Luca, il capitolo 22, su cui siamo già da diverse settimane, dal versetto 54 al versetto 62.
Ecco, faccio una breve introduzione al testo. Abbiamo visto in Isaia che il Signore dice: sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. Questa sera vedremo quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. E la volta scorsa abbiamo visto Gesù catturato nell'orto, che segna la fine dell'azione di Gesù e l'inizio della passione. E dopo l'orto, dopo aver aggiustato l'orecchio tagliato da Pietro, Gesù non fa più nulla. diventerà oggetto del possesso, sarà nelle mani degli uomini, i quali scaricheranno su di lui tutto il male che abbiamo nel cuore, se lo passeranno di mano in mano fino a quando nella croce, nel sepolcro, negli inferi. E così lui sarà colui che porta su di sé l'innocente tutto il male del mondo, per essere vicino ad ogni perduto in qualunque situazione. E comincia così il potere delle tenebre, vedremo. Ecco, dove il potere delle tenebre esce allo scoperto, dove sarà vinto dalla luce, vedremo anche come. E questa sera vedremo Pietro, subito dopo la cattura di Gesù, esce Pietro, prima ancora del processo di Gesù c'è il processo a Pietro. Pietro che dice di non conoscere Gesù, c'è il rinnegamento di Pietro. Il rinnegamento di Pietro è fondamentale per entrare nella passione di Gesù, perché questo rinnegamento è il suo battesimo. Lui pensava di amare molto Gesù, di essere disposto a dare la vita per Gesù, poi capisce che invece amava un altro Gesù, quel che aveva in testa lui, non questo. E capisce una cosa, che non è il nostro amore per Dio che ci salva, ma l'amore di Dio per noi. Non è che noi diamo la vita per Dio, ma è Lui che dà la vita per noi. Niente ci può separare dall'amore di Dio, ma dall'amore che Dio ha per noi, non del nostro amore che abbiamo per Lui. Cioè Pietro deve fare l'esperienza che Cristo è morto per i peccatori, come dice Paolo, dei quali io sono il primo. C'è Paolo 1 Timoteo 1,15. Deve capire che certa è questa parola: se noi manchiamo di fede, lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Cioè deve scoprire il centro del Vangelo, e questo è il senso del battesimo, che siamo amati non perché siamo buoni, ma perché lui ci ama. Per questo possiamo anche allora convertirci al suo amore. Siamo amati perché siamo figli e non può non amarci. E il nostro peccato è il luogo dove comprendiamo il suo amore assoluto. È nel peccato che è vinto il male, nella coscienza del peccato. Mentre prima Pietro era presuntuoso e diceva io mi salvo, sono bravo, do anche la vita per te, capirà di essere come tutti gli altri, che Dio non vuole la vita di nessuno, non la toglie a nessuno, siamo noi a toglierla a lui, compreso Pietro, e lui ci dà la vita. Ed è il concetto di grazia, di gratuità, di dono, è l'essenza del Vangelo, è ciò che differenzia il cristianesimo da tutte le religioni, è la libertà dell'amore, e in questo consiste l'amore, dice Giovanni, 1 Giovanni 4,10, che noi non abbiamo amato Dio. Questo è l'amore, che noi non abbiamo amato, ma Lui ci ha amato e ha dato se stesso per noi, e ci ha amato per primo, 1 Giovanni 4,19. Cioè Pietro deve fare l'esperienza proprio che dice Paolo nei Romani 5,8 seguenti, che a stento si trova uno che è disposto a morire per una persona brava, da bene, ma Dio ha mostrato il suo amore per noi perché? Perché mentre eravamo ancora peccatori ha dato la vita per noi. Così si rivela l'essenza di Dio che è amore assoluto e la vera essenza nostra, che non dobbiamo tirare il collo per essere chissà chi. Siamo amati infinitamente da Dio, c'è solo da scoprirlo. Ed è proprio nel nostro peccato che lo scopriamo. E Pietro rinnegando scopre questo, diventa finalmente cristiano. Pietro vuol dire pietra, la roccia, vuol dire la cosa stabile, la fedeltà. Pietro è una frana, crolla tutto. Quando ci sono le frane rimane sotto la roccia, che è la fedeltà di Dio. E Pietro testimonierà la fede ai suoi fratelli, non perché lui è bravo, perché lui non sbaglia, perché lui è infallibile, perché le ha sbagliate tutte nel Vangelo, fino alla fine. E anche dopo sbaglierà ancora a Antiochia, anche dopo Pentecoste, e Paolo lo rimprovererà. Ma una cosa è certa per lui, che il Signore è fedele, e la fede è questa, non la mia fede in Lui, ma la fede che ha Lui in me, fino a dare la vita per me. E questo è il battesimo di Pietro, che è normativo anche per noi. Adesso leggiamo il testo.
Versetto 54 e seguenti, fino al 62. Ora presolo, lo condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Ora Pietro seguiva da lontano. Ora, avendo acceso un fuoco in mezzo al cortile e sedutisi insieme, Pietro stava seduto in mezzo a loro. Ora una serva, avendolo visto seduto davanti alla fiamma e avendolo fissato, disse: «Anche costui era con lui». Ora egli negò, dicendo: «Non lo conosco, o donna». E poco dopo un altro, vistolo, dichiarò: «Anche tu sei di quelli». Ora Pietro dichiarò: «O uomo, non sono». E a distanza di quasi un'ora, un altro affermava, dicendo: «In verità anche costui era con lui, infatti è anche Galileo». Ora disse Pietro: «O uomo, non conosco cosa dici». E all'improvviso, mentre egli ancora parlava, gridò un gallo. E voltatosi il Signore guardò dentro Pietro, e si ricordò Pietro della parola del Signore, quando gli disse: «Oggi, prima che un gallo gridi, mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente.
Ecco, la notte del Vangelo di Luca è occupata dal rinnegamento di Pietro e contemporaneamente, subito dopo, dai soldati che lo schiaffeggiano, lo prendono in giro. Se notate, questa notte è tutta attorno al fuoco, un gioco di sguardi. La serva che lo guarda, gli altri che lo guardano, poi un altro ancora, poi un altro, poi tutti, poi Gesù che lo guarda. È importante questo guardare, perché l'uomo è come visto, siamo come siamo visti, siamo relazioni. Sta a noi scegliere lo sguardo. Siamo visti da chi? Da Dio. La nostra identità è come ci vede Dio. E qui Pietro scoprirà lo sguardo di Gesù, e in quello sguardo scoprirà la sua nuova identità. E il testo, come vedete, contiene tre scene di rinnegamento, come Gesù aveva predetto, e sono tre scene che rappresentano l'esame del discepolo, l'esame di Pietro e di ciascuno di noi: se siamo con Gesù, se siamo della comunità di Gesù, se siamo veramente con Lui al di là di quel che diciamo. Il gallo canta, il canto del gallo indica che già comincia la luce del mattino, almeno non è lontana. Con il rinnegamento di Pietro comincia la luce, e Pietro comincia a vedere chi è Lui e chi è il Signore. Il momento della verità, che è il primo momento del battesimo. Anzi, vedremo il momento della duplice verità, della nostra verità senza le pretese, siamo quello che siamo, e della verità di Dio che ci ama perché siamo Suoi figli.
Versetti dal 54 al 57. Ora, presolo, lo condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Ora Pietro seguiva da lontano. Ora, avendo acceso un fuoco in mezzo al cortile e sedutisi insieme, Pietro stava seduto in mezzo a loro. Ora una serva, avendolo visto seduto davanti alla fiamma e avendolo fissato, disse: «Anche costui era con lui». Ora egli negò dicendo: non lo conosco, o donna.
Il brano precedente terminava con le parole di Gesù: questa è la vostra ora, l'ora delle tenebre. E qui continua, subito dopo, concepitolo, lo condussero. E in greco lo presero, è la stessa parola che si usa per la concezione del Battista e di Gesù, concepire. E le tenebre concepiscono la luce. La notte concepisce il sole, poi non c'è più notte, non c'è più tenebre. Cioè il luogo dove noi concepiamo il Signore è il nostro peccato, è il rinnegamento di Pietro. È nel peccato che noi comprendiamo per la prima volta che Lui mi ama non perché sono buono, ma se sbaglio mi punisce, ma mi ama perché mi ama fino a dare la vita per me, che sono peccatore, che lo tradisco e lo rinnego. E questo capovolge il concetto di religione, che dobbiamo essere bravi e buoni, se no Dio ci punisce e ci castiga come se Dio fosse perverso, ed è per questo che siamo perversi noi. Dio ci ama fino a dare la vita per i peccatori, e questo non è mai chiaro neanche ai cristiani, tutto sommato. Ci abbiamo sempre bisogno di ripulire la nostra immaginazione su Dio. Lo concepiscono, e ormai definitivamente, in tutto il male del mondo, perché prendere il Signore della vita è il massimo male, no? E lui cosa fa? Si dona. E non c'è più notte dopo questa notte, e in ogni notte c'è presente il Signore concepito, cioè colui che porta su di sé quel male che noi tutti facciamo, e nell'ultimo degli uomini riconosciamo il Signore. Lo condussero, lo introdussero, e poi vediamo che sarà sempre lo infinite volte, puro oggetto, senza nome. Sarà chiamato due volte il Signore, perché proprio solo il Signore, l'unico giusto, può essere così. Vedremo dopo cosa faranno a Gesù, ma ora l'attenzione si concentra su Pietro, che lo seguiva da lontano.
C'è anche una certa attenzione, mi sembra, nel testo di Luca a mettere in contrasto Gesù, che a questo punto è preso e fanno di lui quello che vogliono, e lo trasportano di qua e di là nella notte, e Pietro sembrerebbe avere ancora dei margini di manovra suoi. Segue da lontano, non riesce a staccarsi, in ogni modo appare forse più generoso, più coraggioso degli altri che abbiamo lasciato nell'orto e non li troviamo più fino a dopo la croce. E allora mi sembra interessante come Luca, nel costruire il testo, prepara questo contrasto, dove in realtà poi Pietro si ritroverà quasi a legarsi da sé o a essere inchiodato anche lui nella sua identità dai tre che lo riconoscono. Però all'inizio sembra lui che ha i margini di manovra, che in realtà però il cuore non ce l'ha libero, dunque non ne potrà usufruire, non ha questa manovra che sembra avere, e il fuoco lo smaschererà.
Beh, è bello vedere che questo seguirlo da lontano, no? Lui aveva detto: gli altri ti rinnegheranno, se ne andranno, io no, io sono bravo, io ti voglio bene. Ed è vero, lui gli vuol bene e lo segue. Ma perché lo segue? Perché gli vuol bene. Sì, ma a quale Cristo? Vedremo che poi dirà di non conoscere questo Cristo. Lui vuol bene e segue quel Cristo che conosce bene. Certamente adesso lui tira fuori uno dei suoi numeri, chiama le 12 legioni d'angelo aviotrasportate, e poi: io sono Pietro, su questa pietra fondo la sua chiesa, vede che io sono degno della stima che ha riposto in me. Cioè Pietro è lì con un atto di coraggio, ma anche sicuro che il Signore tira fuori i suoi numeri, perché sennò vado lì a far che. Quindi lo segue, e poi è acceso un fuoco in mezzo al cortile e lui si siede insieme tutti, e Pietro sta in mezzo a loro. Ecco, c'è questo fuoco che arde, come Gesù la luce è stata concepita dalle tenebre, così al centro delle tenebre c'è questa luce, e le tenebre sono i sacerdoti, tutti quelli che hanno preso Gesù, e anche Pietro, sono tutti attorno a questo fuoco, che lo concepiscono e lo prendono e sono illuminati da questo fuoco. Pietro praticamente è solidale con quelli che hanno preso Gesù, ma non lo sa, lui pensa di essere lì per difenderlo, che al momento giusto chiaramente lui è lì.
Richiamerei quello che mi facevi notare l'altro giorno, cioè che quell'avendolo fissato è un verbo che Luca già ci ha fatto incontrare in rapporto a Gesù, quando Gesù nella sinagoga di Nazaret, nel capitolo 4, fa quello che pare così un'autorivelazione a Israele, alla gente che sta in sinagoga, attualizzando sulla sua persona le scritture, la profezia di Isaia. Dice Luca che quando legge il brano e poi posa il rotolo, tutta la sinagoga, tutta la gente in sinagoga stava fissa con lo sguardo su di lui. In questo modo viene guardato Pietro adesso. Ed è mi sembra un richiamo di intensità e di in qualche modo un richiamo lontano a quello che poi è stato l'interesse che c'è stato attorno a Gesù, culminato nella sua passione, e in quella di Pietro, che in qualche modo a suo modo entra anche lui nella sua passione.
Tenete presente anche che la seconda parte del Vangelo ha come tema fondamentale il vedere, il Luca pittore. Prima parte è l'ascolto, ora il vedere. Vedete quante volte c'è la parola vedere, fissare in questo testo. E c'è il fuoco, poi chiamato luce, ecco, che fa vedere i vari modi di vedere. E adesso c'è una servetta che, avendolo visto, seduto davanti alla luce, lo fissa e dice: Tus, anche costui era con lui. Cioè dico, ma io l'ho visto, perché Gesù è da una settimana a Gerusalemme, in quella settimana ha messo a tacere gli scribi, i farisei, i sadducei, gli erodiani, tutti i nemici, e Pietro era lì in prima fila, dice, beh, lui è il maestro, io sono il suo successore. L'hanno visto tutti, insomma. Poi dopo uno l'ha visto anche tirare fuori la spada di là, in un altro Vangelo, che l'ha visto. Cioè, si metteva in vista, insomma. Era con lui. Essere con Gesù è il senso della vita. Lui è il figlio. Essere col figlio è l'essenza dell'uomo. Essere figli vuol dire. Sì, vuol dire essere discepoli. Gesù ha fatto i 12 per essere con lui. Essere con una persona vuol dire condividere lo stile di vita, il modo di pensare, il modo di vivere. Anzi, l'essere con proprio fa dei due, ne fa uno. Ecco, che è il senso dell'essere cristiano. Col figlio siamo ciò che siamo, e lui la nostra vita. In lui siamo figli, è la nostra identità. E qui Pietro risponde, è la prima domanda che fa anche a noi. Ma siamo davvero con lui, con Gesù? Ma con quale Gesù? Con Gesù crocifisso, con quello che difende i crocifissi come potere culturale sugli altri, per esempio. Con Gesù che prende il potere, che non ha mai preso Gesù, ma quello che pensiamo noi. E Pietro lì perché è sicuro che Gesù lo prenderà, perché Gesù è forte, è potente, farà quello che vuole. Invece è il povero Cristo, ma con quale Cristo stiamo noi? È il primo esame della nostra fede come uomini, come persone, anche se siamo cristiani da generazioni, da forse migliaia d'anni anche se siamo persone che vengono a San Fedele a ascoltare il Vangelo, anche se siamo gesuiti, anche se siamo monsignori, vescovi, anche se siamo papa come Pietro, possiamo non conoscere quell'uomo, siamo con un altro Cristo, quel Cristo che vogliamo noi. Cioè, gliel'aveva già detto Gesù a Pietro, Pietro a Gesù, la prima volta che Gesù aveva detto che lui finirà male, Pietro gli dice: non sia male, Dio non lo vuole. E Gesù lo chiama Satana. Pietro non è con questo Gesù, era con l'altro Gesù, che dava il pane, che suscitava l'entusiasmo, che tutti volevano fare re, che le folle acclamavano, ma quello lì sì è. Ma non con questo Gesù che porta su di sé il male del mondo, che noi tutti facciamo, compreso quello di Pietro. Confondeva Gesù come la persona più potente di tutti i più prepotenti, e noi, facendo fuori tutti i prepotenti, avremmo dominato il mondo tranquillamente, noi buoni. Questo è il progetto culturale di Pietro e continua sempre. Istintivo dentro ciascuno di noi. E questo fuoco, per la prima volta, mi fa dire la verità: non lo conosco, donna. Poi dirà due volte: uomo, non sono uomo. Tre volte. Cioè, Pietro deve capire che lui non conosce questo Cristo, ne conosce un altro, e sarà la passione che ci farà vedere chi è Cristo, come lui sarà il Cristo, come lui sarà il Signore, dando la vita per tutti. Ed è la prima domanda della nostra fede: con quale Cristo siamo? Con quello che mettiamo sugli scudi crociati per andare a ammazzare la gente? Con quello che serve per il potere culturale? Con quello che ci dà la nostra identità superiore agli altri? O col povero Cristo in croce, messo in croce dai sommi sacerdoti, dai teologi, dagli anziani, ucciso per bestemmia, come malfattore? Con quale Cristo? Lo dico spesso: se adesso venisse in chiesa, vi diremmo di aspettare fuori, forse lo accoglieremo perché giusto stiamo leggendo queste cose, ma diciamo: sta lì. La vera domanda: Pietro qui dice per la prima volta la verità, non lo conosco questo, lo conosco un altro.
Versetto 58. E poco dopo un altro, vistolo, dichiarò: anche tu sei di quelli. Ora Pietro dichiarò: o uomo, non sono.
Per la prima domanda è se sei con Gesù, che è la fondamentale, poi se sei di quelli, cioè di quelli che sono con Gesù, cioè dei discepoli, cioè se fai parte della comunità, se fai parte della Chiesa. Chiaro che noi facciamo parte della comunità della Chiesa, siamo qui nella Chiesa di San Fedele, al centro di Milano, andiamo a messa la domenica, facciamo tante pratiche, facciamo parte di tante associazioni cattoliche, andiamo anche a vedere le varie Madonne in giro, quindi le varie associazioni, facciamo tante cose buone, insomma. È chiaro che siamo della Chiesa, difendiamo la Chiesa, gli interessi della Chiesa, votiamo per lei come dove è possibile, e ne parliamo bene, è chiaro che siamo di quello, cioè apparteniamo. Magari sono cavaliere del Santo Sepolcro anche, e di tante altre cose, di San Silvestro, di non so che cosa, e c'ho tutti i distintivi delle associazioni cattoliche, e sono anche di quelle più fondamentaliste, più dure e pure. Posso far parte di tutte le comunità cristiane, di tutti gli ordini religiosi, di tutte le gerarchie che esistono, di tutte le associazioni che esistono, e in onestà dire con Pietro: uomo. Non dice non lo conosco, ma non sono. Non dice più io. Prima diceva io sono io, gli altri non, ma io. Ora Pietro dà la bella definizione di sé: non sono. E lì non c'è più l'identità. Il suo essere è il non essere. Pur apparire. Non so se cristiani, non sei cristiano se tu, perché appartiene alla Chiesa, appartiene alla Chiesa se sei con Gesù. Non so se è chiaro. Se non sei con Gesù non appartiene alla Chiesa, anzi sarebbe bene non appartenere, se no la screditi. Quindi Pietro, la sua identità finalmente non sono. Tenete presente, è il primo Papa, ci narra la sua esperienza, che è quella normativa per tutta la Chiesa. È proprio nel suo non sono che capirà, io sono, poi dirà Gesù. Io sono colui che, con tutti quelli che non sono, con tutti i perduti, Pietro per primo. È bella questa esperienza di Pietro, è fondamentale, cioè giunge proprio al non essere, ma lui neanche si accorge di quel che dice Pietro, lo capirà dopo quando vede lo sguardo di Gesù. Però vedete, le due prime domande sono importanti, perché con quale Cristo siamo? E ogni riforma della Chiesa, ogni riforma personale parte sempre dal conoscere veramente chi è Cristo, quello che dà la vita per noi, il Cristo crocifisso. L'unica cosa che Paolo dice di conoscere, ed è da lì che conosciamo Dio come amore assoluto. E vedendo quello, noi ci convertiamo al suo amore e alla sua misericordia, viviamo di grazia, siamo battezzati, immersi in questo amore. Se no, non lo conosco e non sono neanche cristiano, anche se appunto c'ho tutti i patentini e le associazioni cristiane e anche tutti i vari bollettini che arrivano.
C'è anche una veramente una progressione, no? In questa identità al negativo di Pietro, in questo non conoscere, in qualche modo uomo non sono, e poi va bene, anche vedremo tra un momento sulla parlata, e non conosco cosa dici, eccetera, eccetera. C'è una progressiva paralisi, appunto, quello che si dice, con Pietro che sembra avere questi margini di manovra, in realtà si scopre un uomo paralizzato, bloccato lì davanti al fuoco, in questo modo anche, diciamo, pure un po' patetico di prendere le distanze, non si sa più neanche lui, non sa neanche lui bene da che cosa e da chi.
Però è bella proprio questa scena, che Pietro è lì e a sorpresa dice la verità senza saperlo. E sarà poi l'esperienza che gli fa capire la vera verità sua e di Dio. Che non è che mente, dicono Pietro era per vigliaccheria, non era vigliacco, era lì sicuro, perché Gesù sarebbe intervenuto, aveva ancora la sua spada sotto il mantello, suppongo. Tranquillo e sicuro, e invece dice, no, non lo conosco quello lì. Sei di quelli, non sono, l'inesistenza, uomo, non sono, l'uomo è immagine di Dio, che io sono, ma di quale Dio? Se non sei immagine di Gesù, che è il volto di Dio, non sono, hai perso anche il tuo io. E adesso vediamo la terza domanda, e sono gli scrutini battesimali di Pietro, e non li fallisce, dice la verità. Non è che ripeteva il catechismo in memoria, diceva la sua verità.
E a distanza di quasi un'ora, un altro affermava dicendo: in verità anche costui era con lui, infatti è anche Galileo. Ora disse Pietro: o uomo, non conosco cosa dici.
Mi piace questa distanza di quasi un'ora, per dire la perseveranza, cioè non è che è corto di sprovvista, frente a pensarci su ancora un'ora, e di notte le ore sono lunghe. Un altro afferma dicendo: in verità anche tu eri con lui, anche costui era con lui, quindi lo dice agli altri, non più a Pietro. Era, ormai per liquidare anche il suo essere con Gesù, e anche Gesù stesso che ormai sarà condannato poco dopo. E poi dice il motivo: infatti è Galileo, ce lo capisce dalla pronuncia, dice Matteo, come parli rende chiaro che tu sei sei milanese, dici la casetta è bella, è chiaro che sei di Milano. Ecco, e questo vuol dire l'identità proprio culturale, la regione. E è chiaro che noi siamo cristiani, se tu guardi la nostra cultura, guardi l'arte, la letteratura, la filosofia, la teologia, il diritto umano, e tutto viene dal cristianesimo. Se non siamo cristiani noi, la storia di 2000 anni, la nostra cultura, la nostra identità europea è cristiana. Il nostro modo di parlare, noi addirittura spieghiamo il Vangelo, possiamo spiegare benissimo anche il Vangelo e non essere cristiani. Perché il Vangelo non è da spiegare, da vivere. Capite? È la domanda decisiva, cioè non basta la cultura, la vernice, guardate quante altre anche qui dentro, che va da quella un po' più antica a quella più moderna, tutta sublime, ma non è detto che il cristianesimo sia questo, anzi, o uomo, non conosco cosa tu dici. Cioè vuol dire che io non capisco quello che tu dici, non capisco quello che tu vai dicendo sulla cultura cristiana, perché l'unica cultura cristiana è essere con Gesù, e io non lo so. Con Gesù crocifisso, che ha vinto il male in quel modo, che ha amato i suoi nemici, che ha dato la vita per i peccatori.
C'era forse un elemento che così a livello di integrazione, no? Mi facevi notare l'altra volta questa possibile ulteriore identificazione di un dettaglio maggiore di identità nella fama che i Galilei hanno di essere persone particolarmente, come dire, motivate nella lotta contro il potere romano, quindi l'essere sovversivi o l'essere comunque persone più disposte a rovesciare il potere invasore fa del Galileo anche il Galileo detto a Pietro un'ulteriore identificazione, certo non così potente come quello della lingua, dell'identità, della cultura, ma è un elemento forse ulteriore questo.
Cioè, è bello vedere come Pietro pezzo a pezzo è smontato come discepolo e per la prima volta capisce chi è lui. Lui è così come siamo tutti noi. Dopo questo potrà diventare discepolo. E il punto decisivo è quanto segue.
E all'improvviso, mentre egli ancora parlava, gridò un gallo. E voltatosi il Signore guardò dentro Pietro. E si ricordò Pietro della parola del Signore quando gli disse: oggi, prima che un gallo gridi, mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
Capita una cosa all'improvviso, e questa parola esce altre 5 volte in Luca, sempre nei miracoli principali. E il miracolo principale è fatto dal gallo che si mette a cantare, a gridare. Il gallo canta all'alba, viene la luce all'alba, e Pietro è venuto alla luce della sua identità. Non è con Gesù, non è con quelli che sono con Gesù, e neanche il suo modo di parlare, il suo modo di pensare è uguale a quello di Gesù. Quindi è totalmente diverso. Il gallo canta e il Signore, adesso si parla 2 volte del Signore, guardò dentro Pietro. Tutti gli altri lo guardavano, lo fissavano, anche il Signore lo guarda dentro. Come l'avrà guardato? Dicendo: te l'avevo detto io, vale proprio niente, con tutte le tue pretese. No, lo guarda dentro. E Gesù lo sapeva già prima che avrebbe rinnegato. Difatti Pietro si ricordò che gliel'aveva detto. E questo è peggio ancora.
Cioè lui sapeva che io l'avrei rinnegato e mi ha scelto e mi ama, io che lo rinnego. Io dicevo, mi ha scelto perché sono bravo e gli mostro io come sono bravo. E qui sta tutto. Lui conosce la mia identità meglio di me, e la mia identità non è quella che pensavo che io fossi, ma è quella che lui mi ha detto, che io rinnego come tutti gli altri, tradisco, fuggo. E lui mi ama, allora qual è la mia identità? Non quella che pensavo di avere. Cioè, il battesimo proprio è la morte di tutta la falsa identità che abbiamo, del nostro egoismo, delle nostre presunzioni, della nostra identità che abbiamo coltivato per tutta la vita. Qui Pietro muore in quello sguardo. Adesso o accetta di vivere di questo sguardo, che è l'amore assoluto di Dio, che è poi la vera identità profonda, e allora vive, se no non può vivere. Noi viviamo dello sguardo altrui, cerchiamo di adeguarci sempre, perché... Bene, l'unico sguardo che comunque ci conosce, ci scruta e siamo preziosi ai suoi occhi, così come siamo, non per quello che vogliamo essere, è quello del Signore che ci ha fatti e ci ha plasmati per la sua gloria e ci ha fatto sua immagine e somiglianza e ci ama di amore infinito e ci ha fatti bisognosi di questo amore e siamo fatti per questo, e lì si scopre che cos'è Dio e cosa siamo noi.
Pensavo che questo sguardo che il Signore rivolge a Pietro è come se il grido del gallo diventasse un promemoria anche per Gesù, cioè è come se Gesù ascoltando quel grido si ricordasse che ha detto questa cosa a Pietro, ha annunciato a Pietro che lo avrebbe rinnegato prima che il gallo cantasse al mattino. Ed è in più il voltato si è, non è un incrociare lo sguardo casuale. Gesù cerca gli occhi di Pietro e li cerca proprio perché si è ricordato, in qualche modo potremmo dire, che Pietro sta vivendo quel momento lì, cioè Pietro sta prendendo coscienza che non ce l'ha fatta. Ed è come se il Signore, voltandosi e guardandolo, gli dicesse: guarda che proprio in questo fallimento che si consuma, perché arriva il mattino e la notte è passata e il rinnegamento è avvenuto, esattamente come ti avevo detto. Proprio per questo sto con te, insomma, il mio sguardo ti segue fin dentro il tuo fallimento.
E continuando le parole di Gesù, oggi prima che il gallo canti e gridi, mi rinnegherai tre volte, continuava: dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Cioè io vi sono fedele al di là di tutti i vostri tradimenti. E dice oggi, è la penultima volta che esce la parola oggi nel Vangelo di Luca, sono solo 7 o 8, dipende dai codici, di oggi, e l'oggi è il giorno di Dio, il giorno della salvezza. Il negamento di Pietro è la sua salvezza, è salvato dalla menzogna che lo abitava, conosce la sua realtà, conosce che Gesù è diverso da come lui pensava, conosce in quello sguardo la verità sua e di Dio. Noi lo rinneghiamo e l'altro ci ama. Questo. Per questo lui è Dio. E ci sa. E Pietro per sempre fatica ad accettare questo. Esce, non va da Gesù e piange amaramente. Amaramente vuol dire amaramente. L'amarezza di aver fallito. Pensavo di essere bravo, cioè muore il suo io. È il battesimo del cuore questo pianto. Poi diventerà diverso il pianto. Questa amarezza sarà piena della dolcezza per aver accettato l'amore maledizio, non lo accetta, va via. Però si porta dentro questo sguardo, come Giuda si porta dentro il boccone dato, cioè l'Eucaristia.
Ecco, questo è il battesimo di Pietro e qui Pietro scompare, non è più, non si ne parla più nel racconto della passione. Era fuori nella resurrezione quando le donne andranno ad annunciarle. Ma ormai la passione va vista con gli occhi di Pietro, che capirà dopo. Cosa capirà? Che il Signore è morto per me. Questa è la fede. Quindi noi che ci identificavamo con Pietro fin dall'inizio del Vangelo, ecco, ora ci identifichiamo con questo Pietro, per capire che il Signore dà la vita per me e ama me. Gli unici due teologi del Vangelo sono esattamente il malfattore convinto, che dice: io giustamente sono in croce perché ha fatto il male, e poi il boia che ammazza Gesù, il centurione che la crocifissa. E poi anche Pietro, perché dice: io l'ho rinnegato, ma non lo dice adesso, lo dirà dopo. Cioè, noi possiamo dire qualcosa su Dio nella misura in cui siamo coscienti della nostra miseria, del nostro peccato e dell'amore che Lui ha per noi, che è gratuito. E allora potremo usare misericordia con gli altri e amare come siamo amati. Ecco, dimenticare questo testo e fare della Chiesa e del battesimo qualcosa di monco, che manca la prima parte, che muoia l'uomo vecchio, pieno di pretese, di egoismo, di imbecillità su di sé e sugli altri, che muoia la menzogna che ci abita, le presunzioni, il prestigio, il potere, che si capisce che viviamo dell'amore che riceviamo tutti, e anche io. E cessa l'inganno e finisce qui la storia del male, per cui questo fuoco e questa luce al centro della notte, dove tutti sono attorno e tutti sono contro Gesù in fondo, ecco, è proprio la tenebra che concepisce la luce e la luce che dissipa la tenebra.
Ecco, allora possiamo, peraltro vicini alla Settimana Santa, riprendere questo testo e, se vogliamo arricchire il panorama, allora il brano di Isaia, con il quale abbiamo introdotto la preghiera, Isaia 43:1-7, il Salmo 139:138, quello che dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Poi ci sono tre brani paolini che venivano citati all'inizio come una delle esperienze di riferimento, Romani 5:6-11, poi la prima lettera a Timoteo, capitolo primo, dal versetto 15 ai seguenti, e poi la seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 11-13, dall'11 al 13. Ecco, ricordo ancora, quindi, per chi fosse arrivato a un incontro già avviato, ci saranno ancora i prossimi due lunedì, il 22 e il 29. Il 29 lunedì santo, con cui ci faremo gli auguri di Pasqua, poi interrompiamo lunedì di Pasqua, il 5 di aprile, per riprendere lunedì 12 aprile. Ecco allora lo spazio per risonanza, per eventuali approfondimenti, domande o considerazioni vostre.
Buonasera, Si è parlato dell'amore di Dio per noi, più che del nostro nei confronti di Dio, però come si manifesta questo amore?
Beh, adesso qui siamo al capitolo 22 di Luca. Tutti i capitoli precedenti dimostrano l'amore in ciò che ha fatto, e da qui in poi non in ciò che fa, ma in ciò che gli facciamo, perché l'amore si dimostra sia nel fare, soprattutto anche però nel sopportare e nel perdonare, quindi si rivela in queste cose fondamentali. E noi l'importante è che veniamo alla luce della nostra verità, che c'è. Perché l'importante è amare, in questo consiste l'amore, che non abbiamo amato, però siamo amati, e se siamo amati possiamo a nostra volta amare. Però il nostro amore è una risposta all'amore che riceviamo. Allora tutto il Vangelo non è altro che una rivelazione di questo amore che è per ciascuno di noi attraverso ciò che lui ha fatto e poi attraverso ciò che ha portato su di sé, che è ancora di più di ciò che ha fatto, cioè la passione. E evidentemente questo amore poi passa attraverso anche testimonianze delle persone concrete, chiaro. Però la stessa testimonianza di questa parola risveglia la verità che c'è già in noi, che tutti siamo fatti per questo. E anche originariamente i Vangeli hanno come nucleo proprio il racconto della passione, non della vita di Gesù, perché nella sua passione, nel saper dare la vita, che si rivela l'amore. Poi dopo, raccontando la passione durante l'Eucaristia, ricordando vari episodi della vita di Gesù, per dire anche tutta la sua vita però ha rivelato questa poi nelle azioni. Una cosa vorrei dire, no? Anche quando per esempio si prepara la gente ai sacramenti al battesimo, in genere si impazziscono di nozioni, se poi le ripetono bene e passano ai sacramenti, no? Qui l'esame di Pietro, l'esame battesimale di Pietro, non è essere infarcito di notizie, ma dire non lo conosco, non sono. Cioè riconoscere la propria verità davanti a questa realtà. Non imparare delle nozioni da ripetere, ma conoscere davvero noi stessi davanti a questa parola per capirne la distanza infinita. E allora uno, se capisce questa distanza infinita dalla parola che pure gli rivela la sua verità, comincerà il cammino, che è ben diverso da efficacia delle nozioni.
Guardando al battesimo di Pietro e vedendo in esso il mio, mi sono reso conto che con la mia esperienza posso dire di aver fatto il primo e il secondo esame, però quando ha fatto il commento sul tipo di terzo esame, diciamo, lì ancora non sono riuscito a superarlo, perché quella obiezione mi tocca ancora, nel senso che e mentre quel tipo di esperienza sui due punti l'ho fatta, per quanto riguarda il terzo punto, che è quello che diceva in una sintesi del progetto culturale, ancora costituisce una barriera per me, un ostacolo.
Sì, penso che sia facilmente così, perché l'ultima barriera a cadere è la cultura, perché la cultura è più profonda della fede, sono le nostre credenze con le quali interpreti anche la fede, e sono le ultime a cadere, sono le certezze che hai acquisito, che non sono la verità ovviamente, perché la verità è il contrario. Comunque, vedere la figura del discepolo, noi siamo abituati a dire dobbiamo essere come i discepoli, non occorre sforzarsi. La prima volta che Gesù comincia a parlare ai discepoli di queste cose, Pietro si ribella e Gesù lo chiama Satana, ricordate. La seconda volta, capitolo 9, versetto 44, dice: ficcatevi bene nell'orecchio queste parole, il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. I discepoli cosa capiscono? Questa parola restava loro velata, che, tant'è vero che non la percepivano, ma temevano di chiedere su questa parola, perché Pietro aveva già chiesto la prima volta e si è preso tra capo e collo Satana. Dopo Gesù per 9 capitoli interi spiega ai discepoli la stessa cosa in tutte le salse. E allora al capitolo 18, al versetto 31, dice: prende i 12 e dice a loro: saliamo a Gerusalemme, capiterà questo e questo, e dice le stesse cose. Il risultato, dopo 9 capitoli di catechesi, versetto 34, capitolo 18, dice: ed essi capirono niente di questo. E la parola prima era velata, ora è nascosta, sotterrata sottoterra. E ignoravano le cose dette, cioè addirittura ignorarci. Come se non avesse mai detto nulla. Tanto per dire le resistenze. Subito dopo, ecco, insomma, c'è la cecità subito dei discepoli davanti alla parola della passione di Dio per l'uomo, che è il male radicale nostro, non sentirci amati da Dio, avere la nostra immagine di Dio onnipotente, legislatore, giudice, boia, che è l'immagine satanica che hanno tutte le religioni, noi compresi. Solo il racconto della passione ce lo farà vedere, perché lui non giudica, non è giudicato, non condanna, non si lascia condannare, e dà la vita per chi lo uccide. E solo dopo c'è l'illuminazione, il cieco di Gerico, subito dopo, va bene. E poi Zaccheo, che è un peccatore, che è l'unico che lo accoglie. E ora anche Pietro potrà accoglierlo, perché ha visto che non era quello che lui era. Adesso capisce che se Cristo è morto per i peccatori, allora è morto anche per me. E allora smonto la mia idea di Dio, e la mia idea di discepolo, la mia idea di chiesa e la mia idea di cultura religiosa. C'è un'altra cultura, quella di Dio, che è un po' più civile, che non è basata né sulla violenza né sull'arroganza, ma sulla conoscenza di ogni miseria, di ogni fragilità, che è il luogo di solidarietà e di misericordia e di salvezza dell'uomo. L'altro invece è fariseismo religioso, è violenza, è uccisione, è morte. Volevo dire che il battesimo è una cosa seria. Siamo battezzati da piccoli e dopo impieghiamo tutta la vita a sbattezzarci quasi. Invece bisognerebbe, la vita serve per battezzarsi, per entrare sempre più a fondo in questa parola, in questo volto, in questa conoscenza di chi è lui e cosa significa essere con lui. Allora abitiamo nella verità che ci fa liberi, non nella verità che ci fa schiavi, nella libertà che ci fa schiavi.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e arrivederci lunedì.